J'ai pas pris un coup, je mène une dure vie, mais je survie, oui, tout comme.
Prova, prova, ok. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti qui a questo talk organizzato da Radio Blackout. Abbiamo qui anche una compagna che sta facendo da regia perché saremo anche in diretta live sui 105-250 FM, anche sul DAB e lo streaming. Prima di iniziare vi rubo qualche minuto rispetto al contesto in cui siamo, la radio, cos'è e anche il quartiere. Radio Blackout è una radio indipendente che nasce ormai nel 92 e negli ultimi anni insomma stiamo facendo anche tutti dei lavori per cui stiamo estendendo il segnale e peraltro poi nel mese di giugno ci sarà anche la festa della radio e quindi vi invito anche a segnarvi, è un grande momento anche di musica e di cultura indipendente in questa città il 12, 13 e 14 giugno. Un saluto anche a chi non è qui nel cortile del Cecchi e invece ci sta seguendo magari sulle libere frequenze. E, come sempre potete scriverci anche ai numeri di telefono per intervenire anche in questa presentazione. La giornata di oggi si inserisce un po' in questo fine settimana in cui abbiamo deciso di portare anche la radio al di fuori della sede che avete qua di fronte a voi, qui nel cortile del Cecchi, e non c'era miglior modo oggi di farlo con un libro che insomma è uscito nel novembre del 2025, la prima volta che viene presentato qui a Torino. La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza, e qui con noi c'è l'autore Gabriel Sorussi, che è insomma un giornalista che si occupa da anni di musica rap, sottoculture giovanili e comunità marginalizzate, ha collaborato con diverse riviste note qui in Italia, che sono Rivista Studio, Rolling Stones, Outpump, Lucy sulla cultura e tante altre testate, è founder del magazine indipendente Oltreoceano.eu. E poi ovviamente quest'anno ha pubblicato questo libro che lo sta impegnando in un tour in giro per l'Italia e non solo. Con noi oggi c'è una delle voci che compare nel libro di Gabriel, Sen Love, produttore e rapper di Torino da tanti anni, una voce insomma che ha portato il rap avanti negli ultimi possiamo dirlo ormai 15 anni qui in città, e questo insomma è un piacere che è qui oggi con noi, anche perché se avrete modo poi di leggere il libro Sam racconta una Torino che insomma sempre più spesso, soprattutto negli ultimi giorni, ne parlavamo ieri anche con Gabriel, di articoli e di associazioni che parlano di quartieri torinesi eretti a no-go zone, ecco, sicuramente insomma Sam insieme a Enzi ci hanno dato un altro spaccato, quindi innanzitutto vi chiedo di fare un applauso a questi due ospiti. Allora, direi che possiamo iniziare, visto che abbiamo dato, insomma, siamo partiti un po' tardi. Qualche altra informazione sull'evento di oggi, nella piola lì della radio potete trovare il bar, e invece con i ragazzi e l'associazione Educadora qua stiamo organizzando anche la grigliata sia di verdure che di carne halal, e su questo insomma durante la presentazione che anche dopo ci sarà anche un momento in cui insomma potremmo fare un po' un aperitivo musicale e mangiare. Allora io lascio subito la parola ai nostri due ospiti e ovviamente magari inizio da Gabriel, insomma perché un libro su questo tema e qual è stata la genesi che ti ha portato a scrivere questo lavoro e anche un po' il percorso, no? Per cui poi si è concluso, perché alla fine è un libro che ha avuto anche un periodo di scrittura di quasi un anno.
Beh, ciao a tutte e tutti, ringrazio Stefano innanzitutto e Radio Blackout per per l'ospitalità e insomma a tutti i ragazzi qua del Cecchi. È un piacere essere qui e sono molto contento anche che ci sia Sam con noi, perché insomma credo che questo libro sia un libro principalmente di voci e quindi è sempre poi importante che anche in questi contesti queste voci siano ulteriormente ascoltate, anche che il libro prosegua, come si può dire, in, cioè che i contenuti del libro escano anche al di fuori del libro stesso in eventi come, come questo. E allora, come giustamente diceva Stefano, il libro è uscito quest'autunno ma ha una genesi piuttosto lunga, in realtà appunto cioè, c'è chi ci mette decenni a scrivere un libro, non è stato il mio caso, però diciamo che è stato comunque un lavoro per me molto interessante, perché come poi accennava Stefano è arrivato al culmine, o comunque al culmine non lo so, però insomma è arrivato in un momento in cui avevo già un'esperienza alle spalle. Io insomma mi occupo di questi temi da ormai tanti anni e mi sono trovato per varie casualità della vita a lavorare soprattutto con la musica rap e a vivere a Milano in un contesto storico molto specifico che è insomma negli ultimi 8-9 anni. E esattamente attorno al Covid in qualche modo ho visto la scena artistica rap cambiare, l'ho vista lavorando a stretto contatto con molti degli artisti che poi sono sia presenti nel libro e sia diciamo citati nel libro e non solo nel libro, che negli ultimi anni hanno riscosso un enorme successo e popolarità. E quindi in qualche modo mi sono trovato a essere testimone di tutta una serie di vicende e della costruzione di una narrazione, prima sulla città di Milano e poi su in generale le periferie delle città del nord Italia, e in qualche modo ad avere un piede dentro e un piede fuori a tutta una serie di contesti e situazioni, ed interrogarmi rispetto a quello che in qualche modo mi circondava. E credo che questa sia stata un po' diciamo, la spinta poi a costruire questo libro qui, che è arrivato su una proposta della casa editrice, di Agenzia X, che aveva letto un po' i lavori che avevo fatto negli anni su questo tema. E nel momento in cui loro me l'hanno proposto, diciamo che l'idea mia è stata fin da subito appunto quella di costruire un lavoro che fosse il più possibile collettivo, in cui sicuramente, come si può dire, la mia presenza in quanto autore non sparisce nella narrazione, però che prova in qualche modo a da una parte interrogare la voce stessa dell'autore e dall'altra parte a coinvolgere una collettività di voci che avessero punti di vista e raccontassero storie differenti. E credo che questo sia anche un po' diciamo l'approccio che cerco di portare anche al di là del libro stesso. E quindi nel tempo insomma si è sviluppato questo lavoro, motivo per cui mi sono girato come già facevo prima per altre testate, tutta una serie di zone che non sono diciamo quella che abito, soltanto quella che abito a Milano. E questo mi ha portato anche ad andare in Barriera di Milano, dove ero anche già stato in passato, e quindi anche a coinvolgere Sam ed Anzi in questo percorso.
Beh, allora a questo punto faccio la seconda domanda invece a Sam, che insomma un po', infatti l'hai anche un po' l'hai raccontato nell'intervista presente nel libro, e quindi ti chiedo un po' di raccontarci, vabbè, la tua storia, quando hai iniziato a fare rap, da cosa è nata anche quella voglia, quell'esigenza di raccontarsi attraverso la musica, e anche, visto che lo citi anche insomma nel libro, cosa è cambiato nel corso di questi 15 anni nel rap a Torino e in generale anche in Italia, anche alla luce, proprio visto che ne parli, di cosa significa essere un rapper italiano di origine marocchina, cosa significava nel 2010 e cosa significa invece oggi.
Ok, ciao a tutti, io sono Sam, ti rispondo un po' alla volta che mi hai fatto un po' di domande. Come posso partire? Io faccio produttore musicale, attualmente ho un mio studio dove lavoro con tanti artisti di Torino. Tra i più di spicco possiamo dire sono i ragazzi di Barriera di Milano, forse i più giovani e anche non li conoscono, che sono Younes La Grinta, Cassimi e tanti altri, diciamo che così non li elenco tutti quanti. Faccio musica da 15 anni, come posso spiegarvi? Cerco di fare il filo discorso delle tue domande, per quello, così vado in maniera cronologica. Faccio musica da 15 anni, iniziai nel 2012 circa, 2010-11, quegli anni là, come artista, quindi andavo io in giro a cercare degli studi dove poter registrare la mia musica, Finché non mi sono appassionato alla produzione proprio, quindi a lavorare per gli altri, e questa cosa qua mi ha portato a conoscere molte persone, molte realtà di tutta Torino, tutta Italia, tra cui appunto, come dicevo prima, ragazzi della mia zona, di Barrere di Milano. Tutti i ragazzi che ho conosciuto sono tutti ragazzi giovani che io vedevo stare appunto in strada a far niente, ma vedevo che avevano talento. Quindi ai tempi avevo ancora lo studio in casa, che è stato il mio primo studio. Li facevo venire da me a casa a registrare i loro primi pezzi, i loro primi brani. Quindi ho visto tanto cambiamento di come avevo iniziato io ai miei tempi. Io ho 30 anni, magari non so, non sembra, molti mi dicono che non sembra, sì, perché così poi uno capisce, no? Dice 15 anni fa quanto ne avevo? 9? Ne ho 30, e loro erano piccoli, erano tutti minorenni, 17 anni, 16 anni ai tempi. E mi sono detto, cavolo, io non ho avuto la possibilità che loro hanno con me in questo momento qua, quindi perché non prenderli un po' sotto mano, farli lavorare? Appunto, tutt'oggi lavoriamo insieme, sono ragazzi che sono partiti da nulla, sono arrivati a firmare dei contratti discografici importanti, banalmente sistemare le loro vite, la vita dei loro genitori e così via. Quindi questo è un po' il mio percorso musicale, che è molto, molto riassunto in questa maniera qua, diciamo. E niente, poi le altre domande che mi avevi fatto, oltre al mio percorso musicale?
Essenzialmente cos'è cambiato come rapper italiano di origini marocchine?
Okay, bravo, questa è bella domanda.
Dall'inizio rispetto a farlo oggi?
Ok,
ecco.
È cambiato letteralmente tutto, semplicemente per un primo motivo. Mi ricordo che ai miei tempi non c'erano nessuno rapper, era marocchino, o veramente straniero, ce ne erano proprio pochi. Io stesso ascoltavo rapper italiani, ascolto tutt'oggi. Quindi ai miei tempi era proprio una cosa rara. Mi ricordo che il primo che scoprì in Italia era, che è un mio amico tra l'altro, era Easy Noise, che faceva parte dell'Extra Team, subito dopo Maruego. Tu sai bene chi sono, capito? Mentre ad oggi ce ne sono veramente tantissimi, quindi sarà un po' la generazione che è cambiata, ovviamente, tutto quello che è. E c'era appunto, ai tempi io mi ascoltavo Enzi, tutti quelli che c'erano di Torino, soprattutto perché la mia città era questa, quindi andavo sempre a spulciare, no? A vedere un po' chi c'era. Vabbè, sì, che sempre sarebbe sempre loro. Quindi ti dico, io ho visto tanta differenza tra prima e adesso, tantissima, tantissima. Prima ce n'erano veramente, su una mano li contavi, 2, 3, adesso ce ne saranno, non lo so, in tutta Italia ce ne sono veramente parecchi di ragazzi, non solo marocchini, ma di terza generazione, stranieri, di tutte altre, gli altri paesi che fanno musica qua in Italia, e fanno anche bene.
Anzi, si potrebbe quasi dire che c'è stata quasi un'inversione di tendenza rispetto forse a quelli che erano gli anni zero del 2000 su chi attualmente fa rap, e sto estendendo in generale a ragazzi di seconda, terza generazione, sì, rispetto a ragazzi proprio da generazioni.
Certo, perché ti dico, secondo me proprio il rap, e lo dimostrano anche i tempi, nasce proprio dalla voglia di esprimersi. Magari molti ragazzi non trovano nessun altro modo. Ai miei tempi mi ricordo che ci giocava tanto a calcio, quindi tutti quanti noi andavamo nelle squadre di calcio, scrivevamo lì e giocavamo là. Adesso la musica ha preso un po' questo posto del calcio, no? Quindi molti non sanno come esprimersi dicendo quello che pensano, quello che vivono, quello che provano, e lo fanno tramite la musica, soprattutto i ragazzi appunto di terza generazione.
Sempre rispetto a questo discorso, c'è un aneddoto che è presente nel libro di uno dei tuoi primi concerti, che aprivi il concerto. Ti va di raccontarcelo?
Ok, Gabri me lo vuole far raccontare, vero? No, è una cosa, adesso la racconto a cuore leggero. A quei tempi mi aveva fatto un po' impressione questa cosa qua. Mi ricordo che venne Noiz Narcos a Torino tanti anni fa al Cap 1600, che è un locale in Piazza Vittorio. Appunto, come ti dicevo prima, non c'erano marocchini che cantavano, no? Io avevo fatto un contest dove avevo vinto l'apertura di questo concerto qua, di questo artista qua. Ora mi fa ridere raccontare questa cosa, però va bene. Niente, dovevo cantare tipo 4 pezzi. Canto il primo pezzo, tutto a posto, applausi. Canto il secondo pezzo, canto il terzo pezzo, tutto bene. All'ultimo pezzo avevo caldo, mi sono tolto la felpa e avevo la bandiera del Marocco nella maglietta disegnata. E tutti no, un piccolo gruppo in realtà, sento fischiare. Dico, ma perché fischiano? Non capivo proprio perché fischiassero. Nonostante ciò, io canto il mio pezzo, prendo e me ne vado. Ci sono rimasto male, ho detto, ma come mai fischiavano le persone? Poi ho scoperto, appunto, chiedendo chi era lì, che il motivo era per questa cosa qua, perché magari a quei tempi, appunto, era molto, come posso dirlo, nazionale, molto limitato il rap, quindi c'erano proprio pochi ragazzi stranieri che lo facevano, e questa cosa mi aveva veramente segnato ai tempi a me, perché pensavo appunto, ma come in America, in Francia, in Spagna, soprattutto in Francia ci sono un sacco di cioè ormai ce ne sono pochi di rapper proprio francesi, sono tutti quanti di colore o algerini o marocchini, o là è così e qua no. E niente, quella cosa, questa qua è la cosa che appunto mi avevo detto anche sul libro, avevo raccontato. Però poi col tempo andando avanti, evolvendosi i tempi, la musica, i suoni, le generazioni, questa cosa non capiterà mai più, una cosa del genere in Italia, anzi il contrario, adesso vieni idolatrato, no? Quasi se...
Sì, infatti negli ultimi anni, cioè anche stato molto forte per esempio negli ultimi 2 anni che c'era, che era iniziata la campagna diciamo dal 7 ottobre in poi del genocidio in corso a Gaza, addirittura cose che magari erano fino a 5-8 anni fa abbastanza improbabili anche sui palchi italiani, che fossero le bandiere della Palestina, del Marocco o della Tunisia, diciamo che sono diventati un elemento anche abbastanza centrale.
Ma questo è legato a un fatto sociale, quello della guerra. Però nel rap è una cosa proprio che io non mi capacitavo di questa cosa qua, perché dicevo, cavolo, ma è musica, perché mi devi giudicare su una maglietta? Che potevo anche non essere marocchino, non so come spiegarti, sarebbe stato uguale la cosa, capisci? E questa cosa qua mi ha fatto un po' riflettere ai tempi e c'era rimasto un po' così. Però poi ovviamente avevo 20 anni, adesso con la maturità di adesso, con tutto, non mi toccano più queste cose ormai.
Visto che stiamo parlando di come è cambiato diciamo il rap in Italia, torno da te, Gabriel. Dai. E a questo punto ti chiedo, ecco, come è cambiato quindi in parallelo il rap italiano, sia a livello di sonorità, di testi. Tu diciamo nel libro, nel primo capitolo, tracci diciamo quella che è stata la traiettoria evolutiva, no? Passando per la grossa tappa della generazione del 2016, ma poi dedichi un intero capitolo a un artista che è stato centrale sotto questo aspetto qui, che era Gali, che è Gali. Però ecco, sicuramente per esempio Sam ha tirato in ballo un paese che di fatto ha preso una sua strada completamente indipendente, abbastanza indipendente da quello che è il rap americano, ovvero la Francia. E quindi ecco, ti chiedo su questo aspetto qui se ti va di approfondire.
Certamente, beh, come racconta Sam nel libro, raccontato anche adesso, sicuramente nel rap italiano è cambiato veramente tanto, no? E se spesso si sentono persone rimpiangere il rap di una volta perché aveva magari maggiore contenuto politico e sociale, ed evidentemente era anche vero, dall'altra parte peccava in maniera incredibile di rappresentatività rispetto ai giovani di questo paese, e questo ha a che fare con le comunità razzializzate, ma ha a che fare anche con il rap fatto da donne che prima non avevano lo stesso ruolo che evidentemente hanno oggi. Sono artiste che riempiono i palazzetti e che hanno un enorme successo, cosa che era molto difficile vedere anche semplicemente una decina di anni fa. Quindi ecco, secondo me questo è un po' un discorso generale rispetto all'evoluzione del rap, che ha i suoi limiti, ha i suoi difetti, dopo ne parleremo anche, però evidentemente ha assunto una capacità maggiore, secondo me, nell'ultimo decennio di rappresentare fette prima sottorappresentate della società. E diciamo che si potrebbe prenderla molto alla lontana, e nel libro ci sono tante interviste. Una figura che da questo punto di vista ha una sua enorme centralità, la figura di Amirissa, che è stato forse il primo rapper, lui nel suo caso di origine egiziana, di Roma, a diciamo avere rapporti con delle major discografiche. Parliamo del periodo tra il 2005 e il 2010, e nel libro racconta molto bene quale fosse la situazione in quel contesto e in quel momento storico in cui lui si trovava a dover andare in televisione a discutere su Al-Qaeda e sul terrorismo islamico. Ecco, da questo punto di vista indubbiamente il rap è cambiato. Che cosa è cambiato però a riferimento al contesto europeo in generale? Secondo me è anche, poi magari Sam entra nello specifico rispetto al suo lavoro in termini proprio di produttore musicale. Diciamo che secondo me dal Covid in poi, in maniera molto molto evidente, il rap italiano è entrato all'interno di un più ampio ecosistema musicale, dentro cui altri paesi europei erano già da ben prima presenti. Si parlava prima del rap francese, dove per tutta una serie di motivazioni storiche che sappiamo benissimo legate al colonialismo, le comunità razzializzate avevano un ruolo centrale nella musica rap fin dalla seconda metà degli anni 90. E quindi evidentemente tutto un certo tipo di processo che stiamo vivendo qui oggi lì è successo 20 anni fa. E diciamo che la cosa che è molto cambiata secondo me è che anche in paesi in cui le comunità razzializzate non avevano questo spazio nell'ambito del rap, in questi anni questo spazio si è creato, perché penso anche alla Spagna, dove un rapper come Morad è oggi, insomma, al top di tutte le classifiche. Anche il rap spagnolo si è molto evoluto nel tempo. E cosa è avvenuto sostanzialmente? Che per motivi di legami materiali e immateriali legati banalmente al parlare la stessa lingua, nel caso dei rapper provenienti dal Marocco, per intenderci, si sono creati un sacco di legami musicali. Basterebbe vedere quante collaborazioni ci sono oggi tra rapper italiani e rapper francofoni e rapper dall'Inghilterra e appunto rapper dalla Spagna, dalla Germania, tutti che hanno in comune in qualche modo il attingere da un bacino che è fatto di riferimenti culturali, di sonorità, di linguaggi che sono stati sviluppati molto dalle comunità razzializzate o dalle persone con background migratorio in Europa. Quindi credo che il grande cambiamento sia anche questo. Oggi il rap prodotto a Marsiglia, che è prodotto da ragazzi corsi come può essere Jules, che prima ascoltavamo, che algerini tantissimi a Marsiglia e da altri posti del mondo, figli di persone che sono arrivati a Marsiglia, che lì hanno costruito una sonorità che oggi è riconosciuta come tipica di quella città lì e che è patrimonio di tutto il rap europeo, perché oggi sentiamo ragazzi di Genova fare quel tipo di rap lì, per intenderci, ma la sto semplificando, però è per dare l'idea che del fatto che secondo me si è creato negli ultimi anni in maniera molto evidente un insieme di appunto linguaggi, sonorità, riferimenti culturali che hanno anche aiutato il rap italiano nel percorso che raccontava Sam prima, cioè anche nel percorso di aprirsi e di scoprire e di rappresentare comunità differenti. E questo secondo me è stato, diciamo, è accaduto evidentemente da Gali in poi, che ha avuto un ruolo molto importante nel rappresentare la comunità tunisina, nell'essere, diciamo, il primo rapper mainstream a raccontare un certo tipo di contesto. Ma diciamo, per come la vedo io, il grande cambiamento avviene a cavallo del Covid, nel momento in cui emergono i vari Baby Gang, Simba La Rue, ma anche tutto il giro di San Siro, quindi Saki, Rondo, eccetera eccetera, e qua a Torino poi dopo poco anche Younes e i ragazzi di Barriera di Milano, che in qualche modo contribuiscono a costruire questo ricambio generazionale che secondo me ora è molto evidente, e che coinvolge anche ragazzi che non hanno un background migratorio alle spalle, che penso a Rove per fare l'esempio, magari intravedono in questo tipo di rap, in questo tipo di immaginario, un orizzonte dentro cui possono stare. Quindi secondo me questo è cambiato tanto. Quando ti facevi riferimento al fatto che poteva essere sconveniente avere una maglietta del Marocco, oggi è molto comune vedere ragazzi che non hanno i genitori marocchini avere la maglietta del Marocco, ecco, se la volessimo esemplificare con un'immagine.
Sam, ti ha lanciato la palla a Gabbo, ti va di dirci qualcosa invece, ecco, anche su come sono cambiate le sonorità, tu da produttore, anche cosa avevi, come sono cambiati anche i tuoi riferimenti e per esempio a chi guardavi al di fuori, per esempio, dell'Italia come suoni e produzioni?
Ad oggi è cambiato molto. Io ai miei tempi mi ascoltavo musica di Club Dogo, di Fabri Fibra, di Ensi. Quella musica che c'era una volta, c'era solo quella in Italia. Per fortuna, dico per fortuna perché comunque bisogna evolversi nella musica, dall'estero sono arrivati un po' alla volta, prima dall'America, poi dalla Francia e così via, dei nuovi suoni che nella quale i giovani si rispecchiano molto di più rispetto a quelli che magari da cui proviamo noi. E questo tipo di suono ti dà anche la possibilità di poter raccontare determinate cose con un immaginario diverso. Quindi è questo appunto dove siamo arrivati adesso, in questo punto qua, è così.
Perfetto, guarda, mi aggancio a quest'ultima cosa che hai detto, che secondo me è interessantissima, nel senso che musica e società alla fine sono due cose strettamente intrecciate, no? Alla fine attraverso la musica possiamo leggere cose che si muovono nel mondo in cui stiamo e viceversa, no? La musica a sua volta influenza, no? Il nostro modo di guardare. Quindi su questo rilancio una domanda a te, Gabriel, sul sottotitolo di questo libro, no? Certo. Come nasce la fobia dei Maranzi? Brianza, ecco, visto che stiamo facendo anche un parallelismo tra Italia e fuori, una cosa che mi era venuta in mente leggendo il libro era, però chiaramente con delle sue specificità, con le sue differenze di contesto, eccetera, eccetera, però anche un parallelo, per esempio, con quello che vengono additati in Francia i Bandi Les Arts, no? Ecco, se vuoi, a parte questo discorso qua, però se ci vuoi anche tracciare quella che è un po' una parabola che invece è molto diversa della parola Maranza, però ecco, su questo aspetto qui.
Sì, diciamo che la tesi principale che è presente nel libro e che è un po' l'approccio che cerco di avere, è quello di provare a collegare il successo dei rapper che citavo prima a quello che è il fenomeno mediatico dei Maranza. Quindi, perché nel momento in cui determinate comunità, e non soltanto determinate comunità, in generale una cultura urbana giovanile che nasce in contesti marginalizzati ha un enorme successo a livello di popolarità sia tra i giovani che tra i meno giovani, perché esattamente in quel momento storico si sviluppa questa etichetta e questa categoria che tende in qualche modo a stigmatizzare esattamente quel tipo di contesto che quei rapper raccontano. Quindi il libro prova un po' a intrecciare la storia della musica italiana dell'ultimo decennio a si è evoluta la storia di questa parola, ma in generale del racconto mediatico delle periferie e dei giovani che abitano le periferie. E da questo punto di vista, appunto, prima viene citata la parola Maranza ha una storia che ha le sue origini ben prima di questa ondata di narrazione sui giovani e sulle periferie e le comunità razzializzate, perché è una parola che già esisteva nella seconda metà degli anni Ottanta, soprattutto a Milano, ma non solo, ed era un semplice sinonimo della parola tamarro, zarro, coatto, per intenderci, a seconda dei luoghi geografici, ed era legata al mondo della discoteca, dove all'epoca per stereotipo andava il tamarro, ecco, per intenderci. E non è un caso, appunto, che nel libro si cita che Jovanotti è uno dei primi ad utilizzare la parola Maranza a livello pubblico, è uno dei primi a essere criticati per l'utilizzo di questa parola, ma all'epoca la parola non aveva questa connotazione così fortemente razzista e classista come ce la può avere oggi. E questa parola lentamente ha un processo di sparizione. Negli anni 90 la si riscontra molto di meno, viene utilizzata molto di meno e riemerge negli anni 2000 in relazione alla comunità marocchina. Per l'esattezza c'è un graffito che viene fatto nel quartiere Corvetto di Milano, che è un quartiere che rientra anche purtroppo più volte nel libro in relazione a fatti di cronaca, e in cui un gruppo di neofascisti fa una scritta sul muro riferendosi ai Maranza che devono tornare a casa, quindi evidentemente riferendosi a persone non italiane. Ed è interessante perché da qui si crea anche il falso mito di cui spesso si sente, che la parola Maranza sia la crasi di marocchino e zanza, che in dialetto milanese è colui che ti ruba qualcosa. In realtà, appunto, questa storia che ho provato a tracciare nel libro dimostra che è un falso storico, non vuol dire questo, almeno è interessante che le persone assegnino a questa parola questo significato qui. E poi riemerge esattamente al cavallo del Covid in maniera più massiccia, quando sostanzialmente si riaprono le gabbie, quando eravamo tutti chiusi in casa, e gli streamer che all'epoca andavano, tuttora vanno molto di moda, però insomma in quel momento, considerato che eravamo tutti chiusi in casa, seguivamo di più magari quel mondo lì, iniziano a fare le dirette in real life, ovvero si riprendono mentre camminano e passeggiano per le città, per i centri città, e alcuni di questi streamer iniziano a chiamare le persone che li aggrediscono verbalmente Maranza, e da lì la parola Maranza diventa estremamente popolare, prima sui social media, quindi su Twitch, su TikTok, e poi a cavallo dell'estate del 2021, quando ci sono tutta una serie di fatti di cronaca in cui giovani ragazzi, soprattutto provenienti dalle province di Milano, vanno a fare serata o comunque vanno a farsi una giornata fuori a Rimini e a Peschiera del Garda, e in queste comitive sono moleste sul treno piuttosto che aggressive con i turisti. E in quel momento la parola Maranza, che per ora era, fino a quel momento era rimasta nel linguaggio giovanile, principalmente su TikTok, arriva al mondo degli adulti e diventa quello che conosciamo oggi. Quindi una categoria dentro la quale si fanno ricadere un numero ampissimo di persone, ma soprattutto delle persone giovani che vengono dai quartieri popolari, delle grandi città del nord, che ascoltano la musica rap, che spesso, ma non necessariamente, hanno un background migratorio alle spalle, principalmente la comunità nordafricana, e che vestono in un certo modo, che è il modo con cui vestono i ragazzi in periferia e non solo in periferia, cioè con un certo tipo di scarpe, possa essere Nike TN, può essere il cappellino di Gucci, può essere la tracolla, può essere la felpa Lacoste, ecco, insomma, per dare proprio dei riferimenti banali. Quella, questa macro categoria viene etichettata con la parola maranza. Ecco, non mi ricordo da dove sono partito, però questo è per fare il breve riassunto, poi nel libro ci sono molte più cose, però insomma per spiegare un po' come si è evoluta il significato di questa parola nel tempo. Secondo me è interessante vedere come questa parola oggi venga utilizzata e come questa parola si leghi esattamente a quello di cui parlavamo prima, ossia a un rapper come Baby Gang racconta e rappresenta esattamente quel contesto che spaventa l'opinione pubblica da cui nasce la parola maranza. Cioè c'è un legame evidente tra la narrazione che i rapper fanno dei contesti periferici e come questi testi e come questi contesti sono poi percepiti dall'opinione pubblica. E questo secondo me è un legame interessante, perché ha a che fare proprio con anche il fatto che negli ultimi anni sono emersi dei timori che già esistevano nella società italiana rispetto all'immigrazione, alla xenofobia, e che in qualche modo hanno esattamente trovato corpo nelle comunità che hanno invece trovato la loro voce attraverso la musica rap. Quindi è interessante come sia anche una risposta la categoria maranza a una maggiore esposizione di queste comunità attraverso la musica rap.
Ok, stiamo parlando quindi di cose che vengono assegnate dall'esterno, stiamo parlando di quello che è, tra virgolette, no? Etichettamento, quella roba, no? Di processi anche di discriminazione. Beh, siamo oggi qui, siamo in un quartiere, Aurora, che insomma, lo citavamo prima, adesso ieri è uscito uno di questi think tank neofascisti europei che ha identificato Aurora e Barriera come uno delle tra i 10, no? Quartieri che sono no go zone, in cui non andare. Ma questa cosa non è soltanto di questo periodo, già nel 2006, quando in questa città venivano fatte le Olimpiadi, venivano consegnate mappe ai turisti in cui, no, si diceva di non andare in Barriera, di non andare in Piazza Foroni, di non andare in zone che oggi vengono additate sulle cronache cittadine come il triangolo del crack e via discorrendo. Ecco, su questo invece mi rivolgo a te, Sam, perché peraltro mi ricordo, perché io c'ero anche all'intervista, vi dico questa cosa, e mi ricordo questa cosa che mi era un sacco piaciuta e che si nota anche dai testi e anche da come è cambiata la musica, il fatto che l'appartenenza al quartiere è diventata qualcosa da rivendicare al pari di quelle che possono essere anche le proprie origini, no? Il proprio background culturale. Non si dice io sono di Torino, io sono di Barriera. E questa cosa è diventata anche una barriera, una bandiera per tutta una generazione di musicisti, di cantanti, di produttori, che di fatto si è trovata poi invece quasi a scontrarsi con un resto della città, al di là di quello che avveniva fuori, che invece, no, li additava come a loro sono i criminali, quelli che fanno i video durante il Covid. Mi ricordo che erano usciti durante il lockdown video musicali, quindi eccetera. Quindi su questo ti chiedo anche questa cosa. Ecco, come okay. Anche cambiata questa cosa da un lato, magari prima era quasi un sintomo di, se vogliamo, forse anche di vergogna di venire da determinati luoghi, invece oggi è diventato anche rovesciare quella narrazione, è diventato qualcosa di forte.
Vi spiego com'è, perché questa cosa qua la so spiegare bene. Questa cosa comunque è legata anche al mondo della musica, soprattutto. Diciamo che da sempre è così nel rap. Si esalta la propria zona di provenienza, lo fa Marrakesh con Barona da 20 anni, e questi ragazzi nuovi hanno proprio preso questa cosa e l'hanno moltiplicata per 100. Quindi ogni ragazzo vuole far capire nei propri testi: io vengo da qua, perché qua sono nato, qua sto. Ma può essere una, tra virgolette, brutta o bella zona, non importa, è proprio la roba di dire io vengo da qui. Poi ti dico un piccolo aneddoto. Noi quando andiamo a Milano a lavorare con artisti anche abbastanza grossi e dici Torino, ti dicono Barriera, cioè loro sanno, dici musica, Torino, ti dicono Barriera, non ti dicono Torino, cioè tutti sanno che nella musica, poi in Barriera è nata la musica, la scena attuale, tutti quanti. Per me è una bella cosa, alla fine, come ben sapete, c'è il bello, c'è il brutto, è normale. Poi parli con uno che è 20 anni che è in Barriera, andavo alle medie qua alla Morelli di fronte, andavo all'Aurora qua di fianco alle elementari, quindi sono proprio nato e cresciuto qua. Le cose brutte le vedo anch'io, come vedo anche le cose belle. Ci sono tanti lavoratori, c'è il mercato, c'è tantissime cose, però purtroppo non si parla mai di queste cose qua. E nel mondo della musica, secondo me è bello, e lo fanno in tutta Italia, anche gli italiani lo fanno, parlare del proprio quartiere, dove si vive. Quindi io sono favorevole a questo. È una cosa molto, anche perché prendi Milano, Roma, si dice sono rapper di Milano, cioè Milano è gigantesca. Si dice il quartiere, uno si può rispecchiare in primis chi vive nel quartiere con te, come magari i ragazzi di Barriera, no? Ed è bello appunto esaltare il proprio quartiere, secondo me.
Eh sì, e poi è anche diventata anche una cosa, anche per, no? Forse anche capovolgere quella cosa del ah, voi siete ragazzi della periferia.
Quindi... Esatto, perché è bello comunque vedere dei ragazzi che da Barriera, che è comunque un quartiere che ha le sue problematiche, riescono a salvarsi e a salvare chi gli sta attorno facendo musica. Perché poi un artista ha tante ramificazioni, quindi l'artista può avere l'amico che gli fa le foto, quindi diventa anche lui suo fotografo, quello che gli fa le grafiche, quello che gli fa il video, e man mano un po' tutti quanti si salvano avendo dei ruoli che poi diventano dei lavori. Quindi è bello come cosa, secondo me, solo che magari non viene percepita come tale, perché magari molti, capita anche nella musica, ma fa parte del racconto, che esaltano la propria zona anche in maniera negativa, quindi esaltano il negativo della propria zona, ma fa parte della musica.
Guarda, su quest'ultima cosa c'è una cosa che ti volevo chiedere, mi aggancio subito, a proposito di quello che stava raccontando anche prima Gabriel, di come viene raccontata soprattutto la nuova generazione di artisti, e su quello su cui viene puntato il dito, ma quello diciamo dal 2016 in poi, è anche gli stessi testi. Però già nell'esempio che dicevi prima, di quando tu facevi già il produttore, hai incominciato a tirare su i ragazzi che stavano in piazza sulle panchine, semplicemente a piazzare.
Letteralmente stavano ripeto sulle panchine, letteralmente.
Ecco, invece la storia è anche una, cioè la storia del rap, la storia di queste generazioni che si raccontano, è anche quindi una storia di quello che stavi dicendo, per esempio tu, di trovare da un lato un'espressione, ma dall'altro anche delle traiettorie di vita anche a livello lavorativo e quindi anche di riscatto sociale, quindi una musica come strumento anche di formativo, che quindi si contrappone a quella narrazione del loro, esatto, parlano soltanto di soldi e droga.
No, ti dico, in generale i ragazzi alla fine parlano di quello che vivono. Se tu vivi in un contesto, fatemi dire, non bello o non dei migliori, e ne parli nei testi, non puoi averne una colpa. Non puoi sentirti dire ah, tu parli di quello, perché io vivo in quello. Quindi anzi, io la vedo come una cosa positiva. Poi non sono d'accordo con l'esaltare la criminalità in maniera eccessiva, quello no, perché quello può portare magari a trascinare chi è ancora magari più giovane a seguire quel filo là solo perché magari è un fan di quell'artista lì. Questa cosa qua penso io da trentenne, penso che i ventenni che lo fanno, crescendo man mano la faranno sempre meno, perché comunque si matura e così via. Però appunto è così, nel senso, hai la te che hai, vivi dove vivi, parli di quello, cresci, migliori il tuo stile di vita, di chi sta a fianco a te anche, e cerchi di parlare di... ma viene di conseguenza, viene, perché alla fine l'arte della musica è come un pittore o non so, uno scrittore, gli puoi dire perché dipingi questo, capito? Perché dipingi... chi è che faceva il cavallo senza testa lì? Non mi ricordo il... che era Picasso, non mi ricordo chi. Vabbè, ora non entro perché non so bene. Però, capito, è una forma di arte. Tutto qua. Poi, ripeto, è sbagliato appunto... Non è che è sbagliato, è incosciente amplificare la criminalità nei testi. Però io sono dell'idea che la musica che fanno adesso i ragazzi è il riflesso della società odierna in cui tu vivi. Quindi è così.
Stiamo parlando quindi di quartieri, stiamo, insomma, negli ultimi anni siamo bombardati da tutta una retoriche, da politiche che parlano di sicurezza. Questo attacco viene tutto, diciamo, da una parte politica chiara, che adesso è anche al governo. Ecco, quindi chiedo a te, Gabbo, su questo: no go zone, zone rosse, decreti sicurezza, militari per strada, nemici pubblici da sbattere in prima pagina di fronte a dei problemi sociali, strutturali di questo paese clamorosi, e invece qui parliamo in molti casi di fatti davvero di piccolissima entità, e lo dici anche tu nel libro. Cosa racconta tutto questo del paese in cui viviamo?
Ma allora, racconta tanto, nel senso che penso che non sia una cosa che riscontriamo solo nella retorica che viene, come si può dire, costruita attorno alle periferie. Non lo so, cioè, a me mi sembra che viviamo in un paese che arriva a un livello di mentire a se stesso altissimo. Ma in queste settimane mi ha colpito per come si è parlato della nazionale, e fa ridere, perché anche in quel contesto, che non c'entra niente con quello che stiamo dicendo oggi, c'è un tentativo di raccontarsela incredibile rispetto a dei problemi che sono molto più grandi e urgenti. E tornando a noi, diciamo, allora, da dove partire? È evidente che quello di cui stiamo parlando è un fenomeno nella sua maggioranza dei casi percepito, cioè parlo di Milano perché non ho sotto mano i dati di Torino, quindi non voglio dire inesattezze, però ecco, secondo qualsiasi indicatore possibile e immaginabile, Milano è una città più sicura di quanto non fosse 20 o 30 anni fa. Non c'è una persona seria che possa dire il contrario, rispetto veramente a quasi ogni forma di reato. Poi è chiaro che i dati vanno letti, ognuno li legge come vuole, questa è una cosa che ho scoperto crescendo, ed è chiaro che ci sono anche dei reati in aumento, ed è chiaro che ci sono dei problemi sociali e delle condotte devianti, come spesso vengono definite, che esistono nella nostra società, sono presenti, ed è sarebbe assurdo stare qui a negarle, a dire non è vero. È chiaro che esistono e ci sono. Però qua bisogna innanzitutto mettere le cose nella giusta, diciamo, nella giusto inquadramento. Parliamo di una percezione di un problema sociale che è ampiamente superiore rispetto alla realtà dei fatti. E, tuttavia, ritengo anche che sarebbe importante, diciamo, con uno sguardo critico, provare a parlare di questi temi qui anche in maniera franca. Nel libro non si prova a negare, diciamo, appunto, l'evidenza, e non si prova nemmeno a raccontare un mondo idilliaco che, come ben sappiamo, non esiste, sennò non staremmo qui a parlare. Viviamo in delle città in cui ci sono delle disuguaglianze sociali crescenti, viviamo in un paese che è governato da una classe politica anziana che non fa gli interessi dei giovani nella loro totalità, figuriamoci dei giovani che abitano le periferie, figuriamoci dei giovani che abitano le periferie e vengono da comunità razzializzate. Quindi, intendiamoci, qua c'è un totale disinteresse e abbandono nella maggior parte dei casi dei quartieri come può essere Barriera, e c'è una, appunto, enorme di contrasto, c'è invece un'enorme attenzione morbosa a quello che succede non tanto in Barriera, poi non so qua, magari mi correggerete, su Torino, però su Milano è anche molto interessante come l'attenzione mediatica emerga esattamente quando questo tipo di episodi violenti avvengono al di fuori dei quartieri, diciamo, abbandonati dalle istituzioni. L'interesse avviene nel momento in cui in Corso Como a Milano c'è un episodio violento che è legato ai ragazzi di San Siro, ma finché due ragazzi fanno una rissa a Piazza Selinunte a San Siro non gli frega niente a nessuno. Il tema anche ha un certo tipo di violenza simbolica che rompe delle barriere tra centro e periferia, e secondo me anche questo è un tema di cui ci sarebbe da riflettere. Tuttavia è chiaro che credo che da questo punto di vista bisognerebbe anche tentare di fare un passo in avanti, che non è solo, diciamo, rispondere alle paure di una parte della popolazione dicendogli siete stati fregati dalla destra che vi ha convinto di questa cosa, che è una parte della verità, l'ho appena detto, però provare anche a fare un passo avanti e provare anche a costruire un discorso sulla sicurezza che non sia unicamente legata all'ordine pubblico, perché quello che viene proposto qui è un'idea di sicurezza totalmente slegata da una sicurezza sociale che dovrebbe riguardare tutti, dai più anziani che abitano in questo paese ai giovani, e questo secondo me è una, come si può dire, una proposta che anche nasce da questo libro. Non negare una dimensione di difficoltà che si vede nei quartieri popolari e provare a costruire un discorso pubblico diverso, che provi a mettere al centro un'idea di sicurezza che è fatto innanzitutto di accesso ai diritti, di accesso ai servizi, di maggiori possibilità, e che poi è fatto anche di altri aspetti. Ma ridurre tutto il tema della sicurezza e delle difficoltà delle periferie all'ordine pubblico banalmente non porta nessun risultato, perché sennò non staremmo parlando di queste cose. Perché se queste cose portassero a dei risultati, avremmo anche dei casi storici qui a certificarlo, mentre sappiamo benissimo il fatto che la repressione e il carcere, poi qua entriamo anche in un tema molto specifico in Italia, soprattutto costruito per come è costruito in Italia, non ha nessun senso e non propone nessuna alternativa alle persone. Quindi ecco, secondo me qua c'è proprio da costruire un discorso pubblico diverso, più come si può dire, critico rispetto alla realtà, e che provi a mettere sul piatto anche queste disuguaglianze e quello che queste provocano, partendo dalle cause e non dalle conseguenze, ecco.
Guarda, allora rilancio anche questa domanda a Sam, magari hai anche tu qualcosa da dire su tutto questo aspetto, cosa ci dice tutto questo del paese in cui viviamo?
Tutto Gabri praticamente ha detto, quindi mi rimane poco da dire. Che dirvi? Purtroppo è così, io sono dell'idea che uno deve cercare di, quando dico uno intendo coloro che sono sempre presi di mira dai media, i giovani, devono cercare di avere delle possibilità, come ad esempio la musica, alcuni di salvarsi, di trovare un qualcosa che gli piace per poter evitare di cadere in questo circolo vizioso dove appunto sei di periferia, non va bene, criminalità, tutte queste cose qua. Io il mio lo faccio nel mio piccolo, che sarà una goccia in mezzo al mare, che è quella appunto di avere il mio studio, di seguire i ragazzi, di fargli capire che si può fare qualcos'altro, ad esempio con le loro passioni che sono appunto la musica. Se tutti facessero così sarebbe diverso, quindi non ho molto da dire, perché è tanto quanto quello che hai detto, io ho detto Gabri ed è così, tutto qua.
Ok, allora io sono quasi giunto alla fine delle domande che avevo preparato. Sam, ti chiedo un'ultima cosa, di raccontarci anche un po' che cosa si sta muovendo adesso in città, nella scena musicale, e anche che quasi sta avvenendo quasi di nuovo un altro passaggio, quasi di una nuova generazione dopo quelli che sono cresciuti con te e che tu hai cresciuto. E poi niente, chiederò un'ultima cosa a Gabriel e poi lascerò aperto il microfono. Intanto ricordo che siamo in diretta sui 105-250, quindi mandiamo un saluto anche a chi ci ascolta da casa o in macchina, e niente, ti cedo subito la parola.
Niente, appunto è un po' quello che abbiamo già anche detto, sta cambiando molto, perché appunto i ragazzi si rendono conto che possono appunto avere delle possibilità, soprattutto parlo sempre solo di musica perché ce ne sono davvero tanti che amano fare questo. Molti magari non hanno le possibilità economiche, infatti sarebbe bello che in tutto il sistema si desse anche una possibilità dove ci fossero magari più avanti dei fondi per far sì che i ragazzi non facciano quei soliti laboratori che non vogliono fare, ma che facciano quello che vogliono fare, che è la musica. Appunto, sta cambiando tantissimo, perché questi di adesso stanno dando esempio agli altri. Quindi molti ragazzini vengono anche da me in studio e dicono: ah, io voglio cantare come Tizio Caio, perché vedono che ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta per me significa avere un contratto discografico, essersi sistemati con la casa, con i genitori, e quindi molti prendono ad esempio questi qua di adesso, che sono comunque a loro volta ragazzini, hanno 20 anni, 22 anni, 23 anni. Questa è una cosa secondo me molto positiva che va coltivata il più possibile. Come non lo so, o perlomeno lo so, ma per arrivarci a livello pratico è tutto un è una roba che appunto non posso fare solo semplicemente io, ma deve venire da chi ha il potere di poter fare queste cose qua.
Sì, peraltro poi quando ero venuto con Gabriel all'intervista che ti aveva fatto per il libro, una cosa molto bella che per esempio tu avevi raccontato era anche il fatto che stanno nascendo sempre più numerosi anche studi di registrazione. Questo è anche forse sintomo di qualcosa che si sta muovendo anche a livello di mezzi, di possibilità.
Questo sì, ti dico solo che fino a 10 anni fa io stesso non trovavo dove andare. Andavo in uno studio perché ci andava Ensi. C'era solo quello, a Torino, non ho capito, però aveva certi tipi di costi, una distanza notevole e così via. Ad oggi questo, con quel fenomeno della musica, appunto, si è molto espanso e ci sono un sacco di studi, quindi un sacco di possibilità per grandi, piccoli, per chi ha possibilità economiche, per chi non ce l'ha. E questa secondo me è una cosa molto, molto bella. Mi ricordo quando ero piccolo io c'erano gli oratori, non so se funzionano ancora gli oratori, ci sono, io andavo al Valdocco ai tempi, ce n'erano tanti, mi ricordo quei tempi là. Diciamo che lo studio adesso è il nuovo oratorio, capito? I ragazzi vorrebbero andare lì e ce ne sono tanti a Torino, ed è una cosa molto 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 positiva, perché credimi che passare il tempo in studio serve. Perché serve? Perché tu innanzitutto quelle 4-5 ore non sei in giro a fare chissà cosa, uno, magari esci di là con la voglia di tornarci, quindi magari vai a casa invece che stare in giro a scrivere nuovi testi, sentire nuove basi per poter venire di nuovo in studio il giorno dopo o comunque i giorni successivi. Questa cosa qua col tempo ti forma, comincia a dire ma dai, evito di fare questo, evito di far l'altro. È per questo motivo che trovo assurdo che la musica venga sempre vista come una cosa negativa, quando in realtà è il contrario. Poi il tempo ci farà vedere dove finiremo, perché comunque la musica di anno in anno cambia sempre tutto, cambia il modo di farla, cambia la generazione, cambiano i contenuti, cambiano i testi, e niente, questo è quanto.
Gabriel, nel libro tu, e ti abbiamo citato anche prima, parli anche, dati alla mano, di un'Italia diciamo anagraficamente avanti con l'età, incattivita e anche esacerbata, no? Da 15, anzi di più, anche 20-25 anni di retoriche razziste e di narrazioni razziste. Però tu negli ultimi mesi hai girato tutta Italia, e mi viene da dire anche le ultime cose che si stanno muovendo da ottobre in poi ci parlano anche di un'Italia diversa, soprattutto forse a livello generazionale e a livello anche di seconde e terze generazioni. Se ti va di dirci delle ultime battute, poi direi che possiamo aprire il microfono per le domande da pubblico o da casa.
Beh, allora, sicuramente negli ultimi 6 mesi, da quando è uscito il libro, sono cambiate tante cose, soprattutto evidentemente tutto quello che è stato il movimento legato al genocidio in Palestina ha mobilitato tante persone, anche che non erano abituate banalmente ad andare in piazza, e credo che sia stato un aspetto molto positivo, ma certo non voglio uscire da questa banalità, però è il punto da cui partire. E diciamo che allo stesso tempo secondo me è interessante vedere come anche dall'altra parte, quindi nel mondo di cui parlavamo prima, nel mondo conservatore, nascano anche nuove categorie, no? Oggi c'è una manifestazione a Milano in relazione alla rimigrazione, che non è altro che una forma, diciamo, di deportazione su base etnica e razziale. E secondo me è interessante, perché anche questo tipo di fenomeno qui lo vedo molto correlato a quello di cui abbiamo parlato oggi. Se quando eravamo piccoli noi l'estrema destra si mobilitava contro il centro di accoglienza, ecco, oggi mi sembra che sia stato fatto un salto di qualità. L'idea è che bisogna ribadire che non si può essere italiani se non si è genitori italiani, perché l'emigrazione, quel tipo di concetto lì, ha proprio a che fare con chi è già qui, fa già parte della società italiana e che un certo tipo di mondo vorrebbe mandare indietro, mandare chissà dove, poi persone che sono nate qui. Quindi ecco, penso che questo racconti anche di un salto di qualità. Dall'altra parte, come dicevo prima, sì, le mobilitazioni per la Palestina, però in generale questi anni, questo mondo che ho provato a raccontare nel libro, di cui insomma facciamo anche parte in modo diverso, chi lo racconta, chi lo fa da produttore, e racconta anche di una società italiana che già è così, che già è una società multiculturale, già è una società multirazziale, già avvengono delle cose, e la musica rap è forse soltanto il primo segnale di questo cambiamento che sta già accadendo. Ci sono progetti culturali anche molto belli che raccontano in ambiti diversi, come può essere il cinema, come può essere la cultura, questa nuova società che, vi ripeto, già esiste, soprattutto nei quartieri periferici, soprattutto nel centro nord, esiste anche al sud evidentemente, però il libro si concentra principalmente su questa parte del paese. E secondo me il rap è soltanto il primo momento in cui questo pezzo di società emerge agli occhi dei più, ma già esiste, già è qui, e come veniva detto prima, il rap per sua natura ha la capacità di intercettare prima di altri generi musicali, proprio perché prima di altre forme culturali ha la capacità di intercettare quello che interessa ai giovani, quello che interessa ai giovani che magari non hanno la possibilità banalmente di appunto, come mi hai detto prima, di fare un corso di canto per fare un altro genere musicale o di imparare a suonare uno strumento, no? Ecco, il rap è il genere più immediato da questo punto di vista e quindi anche quello che più è capace di raccontare una società in trasformazione, per fortuna in trasformazione, e è chiaro che c'è ancora tantissimo da fare, e però insomma, secondo me, non, come si può dire, bisogna guardare a questo momento storico provando a prendere anche gli aspetti che ci possono dare fiducia, non soltanto quelli che abbiamo citato fino adesso e che chiaramente ci raccontano anche della complessità del mondo in cui viviamo, ecco.
Allora, grazie a entrambi, avete lanciato nelle vostre risposte tantissimi spunti, si potrebbero aprire talk su, penso, ogni risposta che avete dato. Io allora a questo punto lascerei il microfono se ci sono domande dal pubblico sulle cose che sono state dette, ma anche se avete domande, curiosità e cose che non sono state finora toccate, insomma... su questo tema, attorno a questo tema e anche ampliando anche sulla musica.